E oggi, prima di iniziare subito con l'argomento della puntata, oggi vi parleremo di medicalizzazione nelle scuole, soprattutto nelle scuole di primo e secondo grado. Volevo mandare questo piccolo contributo che delle grandi compagne mi hanno condiviso questa mattina e ci tenevano a rilanciarlo sulle nostre frequenze, ed è l'intervento che è stato portato sotto al carcere di Sant'Anna, al corteo anticarcerario di Modena, in ricordo dai 3 anni delle rivolte e del carcere di Modena, appunto. Adesso ve lo faccio partire, sono qualche minuto, ascoltiamo cosa hanno da dirci.
Ci riguardi tutte e tutti. Sono passati 3 anni da quei giorni di marzo, 3 anni dalle rivolte che hanno infiammato le carceri di tutta Italia. Dicono che sono morti di overdose, lo hanno detto dal primo giorno, ma queste sono morti di Stato e qui fuori lo sappiamo bene. Anche con l'assunzione di quantitativi rischiosi ed elevati di metadone, la morte per insufficienza respiratoria non sopraggiunge subito. Ci sono segnali, sonnolenza, diminuzione delle capacità vitali. È un processo non immediato che avrebbe permesso ad eventuali soccorsi di intervenire. Ma chi interviene se chi ha la tua vita in mano è lo stesso che ti ha riempito di calci e di manganellate? Se è proprio lui che vuole la tua morte. 4 morti sono sopraggiunte durante e dopo i trasferimenti in altre carceri. Questo conferma che non sono stati soccorsi. Il silenzio di medici e infermieri è assordante rispetto agli abusi compiuti in quei giorni e rispetto agli abusi che si perpetuano ogni giorno in tutte le carceri. Infermieri, medici, tecnici, operatori, complici di un sistema che li vede colpevoli per l'omertà con cui attraversano quelle mura. Perché al carcere è evidentemente riconosciuto il diritto di provocare malattia, menomazione e anche di uccidere. Lo ha detto la Procura di Modena, indagini da archiviare. Nessuna responsabilità, sono morti per overdose. Nessun pestaggio, assistenza sanitaria garantita, tutto a posto. Vogliono mettere a tacere non solo le ragioni delle rivolte, ma tutto ciò che ne è seguito. Non possiamo permetterlo e non dobbiamo permetterlo, perché ne approfitteranno per stringere una morsa ancora più stretta intorno a chi vive l'oppressione carceraria. In carcere si muore oggi come ieri, oggi più di ieri. I suicidi sono in continuo aumento. La pandemia ha portato allo scoperto l'incompatibilità della condizione detentiva con qualsiasi concetto di salute, non solo per le ridicole condizioni igieniche, per il sovraffollamento o per l'assistenza sanitaria inesistente, ma strutturalmente il carcere in se stesso è l'antitesi della salute, della prevenzione e della cura per la violenza e la deprivazione su cui si fonda. Isolamento, solitudine, sradicamento, attese e procedure alla mercé completa della discrezionalità di guardia e direzione sono la prima fonte di deterioramento psicologico per chi subisce la reclusione. L'impossibilità di comunicare annienta e distrugge corpi e menti, generando handicap, disturbi e malattie psicosomatiche. Il carcere non deve esistere e le persone devono uscire. Sovvertire le ingiustizie è l'unica possibilità che abbiamo per non soccombere allo schifo che ci circonda e la solidarietà è l'arma che il potere teme di più. Se il carcere è lo strumento che lo Stato ha per mantenere le diseguaglianze, controllare il conflitto sociale e far sì che nulla cambi, combatterlo è una necessità per tutte e tutti noi. 5 detenuti hanno avuto il coraggio e la determinazione di esporsi e alzare la testa. Si sono messi a rischio, scegliendo la loro coscienza al silenzio. Ma più saremo ad alzare la testa, più qualcosa potrà cambiare. Oggi siamo qui anche al fianco di Alfredo, in sciopero della fame da quasi 5 mesi ormai, contro il regime detentivo del 41 bis. Al fianco di Anna, Juan, Ivan, di tutti i prigionieri e le prigioniere anarchiche, di chi lotta dentro e fuori le galere. Perché nonostante le sentenze che possono mettere i tribunali, nonostante gli anni di galera, la solidarietà attiva può trasformare la realtà più cupa. Soltanto lottando possiamo rompere il filo spinato dell'omertà che avvolge queste mura, affinché le rivolte e il sacrificio di chi non c'è più non siano stati inutili. Fuori tutte dalle galere!
E quindi ringraziamo i compagni e le compagne da Modena, mandiamo grandissima solidarietà ovviamente come sempre a tutti i detenuti e le detenute che lottano contro i sistemi detentivi che brucino tutti. E passiamo invece adesso alla puntata odierna di Ricongiunzioni, e mentre ci prepariamo per una diretta appunto con gli ospiti che oggi ci accompagneranno in questo viaggio un po' particolare, vi comincio a introdurre il tema della puntata di oggi. Parleremo di psichiatria, diciamo, di diagnosi e di uso di psicofarmaci all'interno delle istituzioni scolastiche e tra persone, diciamo, nell'età evolutiva, quindi età dell'infanzia e dello sviluppo. E ne parleremo con Sebastiano Ortu e Chiara Gazzola, che sono entrambi, oltre che essere professionisti nell'ambito dell'educazione e della formazione, sono ricercatori indipendenti che insomma si focalizzano sul tema appunto della psichiatrizzazione e della medicalizzazione nelle persone in età dello sviluppo, in rapporto all'ambiente scolastico e fuori. E entrambi sono coautori, diciamo, di un libro chiamato Divieto d'infanzia, edito da BFS Edizioni, la prima edizione del 2008, uscito per la penna di Chiara Gazzola, che ne è stata l'autrice, libro poi riedito nel 2018 in una ristampa aggiornata appunto con una ampliata con i contributi di Sebastiano Ortu. E quindi ci racconteranno oggi un po' come è nato il libro e quali sono state le esigenze dietro la scrittura di questo libro riedito poi a 10 anni di distanza, e ci parleranno in base alla loro esperienza diretta di lavoratori e lavoratrici sul campo, nel campo dell'educazione, sul tema della medicalizzazione e anche insomma delle loro ricerche. Mentre cominciamo a connetterci, vi faccio sentire un pezzo. Questo è I Think di Clara Sims.
Everything I want to hear, I should have known if it was real or fake. It's all I know now, it was just a mistake. And I can't blame your shoes,
it wasn't just your fault.
A mutual connection picked from the drought. But right now I'm just mad as hell, and I'm writing a song just to tell you how I'm feeling now.
Siamo tornate in onda, dovremmo essere in collegamento con Sebastiano e Chiara, se ci sentono.
Ci siamo, sì.
Ciao, perfetto, eccoci.
Ciao.
Qui.
Eccoci qua. E quindi allora intanto vi salutiamo tanto, vi ringraziamo di aver insomma accettato di partecipare a questa puntata di Ricongiunzioni. E io magari, se vi va, inizierei da farvi una domanda, insomma, un po' più generica e introduttiva sul libro. Quindi, come è nato questo libro, qual era l'esigenza, insomma, dietro alla scrittura e poi la ristampa anche di questo libro, e se volete introdurci brevemente, insomma, di cosa parla il libro, così come, insomma, in generale le vostre ricerche.
Certo. Allora, come avete già detto, il libro, la prima edizione, è uscita nel 2008. L'esigenza è nata proprio da questo grido di allarme che è partito all'inizio degli anni 2000 in Italia per il grave ritardo italiano sulle diagnosi della DHD, che è la diagnosi di iperattività e deficit dell'attenzione. Questo anche perché il farmaco elettivo per questa cosiddetta patologia è il metilfenidato, nome commerciale in Italia Ritalin, che in Italia era fuori commercio. Quindi il grido d'allarme perché questi poveri bambini non potevano essere curati, mancava il farmaco, mancavano le diagnosi, ha dato il via a una sperimentazione approvata dal Ministero e parallelamente sono nate l'AIFA, che ha la stessa sigla dell'Agenzia del Farmaco, ma in realtà l'acronimo significa Associazione Italiana Familiari a DHD, e l'AIDAI, che è un'altra associazione formata da addetti ai lavori, psicologi, psichiatri e altri sanitari, ma anche da genitori e utenti, insomma, in generale. E quindi nascono queste realtà che cominciano anche a propagandare anche nelle biblioteche, nei enti pubblici, eccetera, questo allarme per creare proprio un'utenza. La sperimentazione è stata fatta in due o tre fasi, adesso la sintetizzo il massimo, in due o tre fasi in alcune province italiane. Si è cominciato a creare un'aspettativa dei risultati e comunque prima ancora che si concludesse la sperimentazione è stato dato il via alla commercializzazione e quindi al reintegro del farmaco in Italia. Quindi il libro nasce per dar voce ha anche tante situazioni che si erano create in opposizione, anche formate da genitori che, avendo letto i test che dovrebbero servire appunto poi a diagnosticare la DHD ma anche altre patologie psichiatriche sull'infanzia, ci sono state proteste, ci sono state anche azioni di controinformazione su tutto questo. E il libro ha voluto un po' sintetizzare il tutto.
Infatti.
Scusami, dimmi.
No, scusa, volevo chiederti, infatti si parla spesso in generale di ADHD ma anche di altri disturbi, infatti nel tuo libro leggevamo che non era solo, cioè magari appunto quello che ti ha dato là per iniziare a scrivere questo libro è stato la ADHD, però tu nel libro citi anche altri disturbi che sono un po' in generale altri disturbi anche del neurosviluppo, quindi disturbi dello spettro autistico piuttosto che specifici dell'attenzione, eccetera, quindi in realtà questa necessità è nata solo dalla DHD ma penso anche da altri aspetti, giusto?
No, diciamo che i test che servono a diagnostica, che servono, insomma, che da protocollo sono utilizzati per la diagnosi della DHD poi vengono invece sfruttati a questo punto dalle neuropsichiatrie anche per dire no, non è una DHD ma soprattutto perché la DHD tuttora viene diagnosticata soprattutto ai maschi, mentre alle femmine viene diagnosticata una delle tante forme di depressione in genere, quindi si vanno anche a differenziare le terapie su questo. Però non so se voglio fare un accenno anche a cosa sono questi test, perché sono domande chiuse che vengono rivolte ai genitori e agli insegnanti su alcuni comportamenti dei bimbi. E quindi sono presenti alcune domande che fanno un riferimento specifico al deficit di attenzione o all'iperattività, ma anche su altre cose.
Allora, magari io farei un attimo un passo indietro e magari per chiarificare agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno ascoltando in questo momento, che magari non sono pratici o pratiche di linguaggi clinici, diciamo, anche di cioè magari proviamo a dare una panoramica un po' più, come dire, facendo un passo indietro del fenomeno di cui stiamo parlando, perché sì, diciamo che l'aumento di diagnosi nelle scuole tra i bambini e le bambine, o comunque in generale nell'età dello sviluppo, non è un segreto, no? È qualcosa anche, anzi, di cui si parla abbastanza, e diciamo che l'opinione pubblica è abbastanza concorde sul fatto che insomma, le diagnosi stanno aumentando nelle scuole nei minori, ma volevo chiedervi in particolare di che fenomeno stiamo parlando, quindi quali sono i numeri di questo fenomeno e anche molto brevemente di che tipo di disabilità stiamo parlando, perché quando parliamo di DSA, di certo. ADHD, di BE, cioè, diamo un attimo una panoramica generale di cosa stiamo parlando.
Sì, sì, infatti su questa è nata l'esigenza poi dell'aggiornamento e anche di questa collaborazione che ho avuto con Sebastiano, perché lui lavora direttamente nelle scuole mentre io no. E quindi anche per monitorare esattamente questo che stavi dicendo tu. Poi, ecco, fammi dire prima un'altra cosa, così finisco di rispondere alla domanda che mi hai fatto prima. La seconda edizione, oltre a questo specifico attenzione a cosa succede nelle scuole, è nata l'esigenza anche con la casa editrice di questo aggiornamento, perché nel 2013 è uscito il DSM, che è il manuale diagnostico sulle patologie psichiatriche, quello che esce dagli americani, dalla psichiatria americana, che è il più utilizzato, il punto di riferimento principale per tutta la psichiatria mondiale, e soprattutto è uscito nel 2016 il registro sulla DHD italiano, e quindi da lì abbiamo cominciato a avere anche dei dati, e da lì abbiamo visto anche tutta l'aumento di diagnosi, anche in questo caso, non solo sulla DHD, ma su altre patologie che vanno poi a parlare anche di comorbidità. Quindi si parte magari da una patologia, ma poi vengono inserite i DSA piuttosto che altre. Per cui qui do la parola a Sebastiano, che è sicuramente più dettagliato di me nel riferire questo.
Sì, da parte mia io parlo un po' di quello che sono i numeri, ma anche dell'esperienza personale, nel senso che vedo giorno dopo giorno veramente un aumento, anche per quanto riguarda proprio la mia esperienza dentro le aule scolastiche, di diagnosi di tutti i tipi, che siano di disabilità vere e proprie, che siano di cosiddetti DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, di BES, bisogni educativi speciali. Sono queste le tre grandi aree di diagnosi che entrano nelle scuole, e lo vedo direttamente, ma lo vedo anche perché ho il vizio di andare a vedere le statistiche che sono pubbliche, appunto, come dicevi te, e ci dicono che per quanto riguarda le disabilità siamo passati da dei numeri che erano del 98 circa l'1,5% di alunni con disabilità. Noi siamo arrivati alle ultime che sono state pubblicate di statistiche, ci dicono il 3,64%, ben oltre il doppio in poco più di 20 anni, dal 98 al 2021, il doppio di disabilità. Un percorso simile, anzi anche molto più ampio, è quello del disturbi specifici di apprendimento, ovvero le dislessie, discalculie, eccetera, disgrafie, che dopo l'approvazione della legge del 2010 che riconosce nelle scuole la presenza dei disturbi specifici di apprendimento, siamo passati partire dal 2015, che eravamo intorno al 3%, siamo arrivati ad oggi al 5,5% di disturbi specifici nell'apprendimento all'interno delle scuole. L'altra grande categoria è quella dei bisogni educativi speciali, ovvero tutto ciò che riguarda disagi provati dall'alunno perché non conosce la lingua, perché è uno straniero, perché ha avuto un lutto. Sono tutte categorie che vengono patologizzate tramite il riferimento a standard medici internazionali, e anche qui abbiamo una ulteriore presenza, un'incidenza del 2-3%. all'interno delle scuole italiane ci sono circa il 12%, cioè su ogni 100 alunni che abbiamo, 12 presentano una diagnosi di qualche tipo con un piano didattico che li accompagna, ma su questo poi potremo parlare anche dopo. Assistiamo da insegnanti in pratica a classi di persone che vengono considerate in qualche modo o con disturbi o con disabilità. E ciò provoca un terremoto vero e proprio all'interno delle aule scolastiche, dove i ragazzi passano gran parte delle loro vite. E in noi insegnanti provoca dei dubbi, perlomeno, che possono essere tra i più disparati: come facciamo lezione, o dove stiamo andando a finire, visto che qualsiasi aspetto della vita diventa occasione di patologizzazione. Gran parte, fra l'altro, delle disabilità, quindi di quelle che sono le cose più gravi, diciamo così, sono non le disabilità, quelle in un certo senso visibili, la disabilità visiva, per dire, o l'uditiva, la disabilità motoria, chi sta in carrozzella, chi ha, no? Ma sono le disabilità intellettive che coprono quasi i tre quarti delle disabilità all'interno delle scuole statali. E nulla, su questo si possono dire altre cose, però...
Certo. No, assolutamente, quindi da questo punto di vista mi fa riflettere, anche perché oggi anche con Ludo ne ci riflettevamo, sembra quasi che, appunto, dato che dici che i tre quarti delle diagnosi sono intellettive, sembra quasi che la scuola diventa una sorta di centro diagnostico in qualche modo, o comunque protesi del sistema di medicalizzazione, per dare prova che effettivamente queste diagnosi hanno un senso, piuttosto che in qualche modo continuare a agire sui corpi delle persone che in questo caso nelle scuole di primo e secondo grado devono essere in qualche modo salvate da una sofferenza che può essere risolta solo medicalizzando o ricorrendo a psicoterapie o psicocose. E tra l'altro volevo chiederti, a proposito di questo, perché secondo voi c'è stato questo aumento? Cioè, nel senso, tu prima citavi qualche dato e parlavi appunto di quasi un dati che quintuplicavano nell'arco di una decina di anni. E noi spesso qui ai microfoni di Ricongiunzioni ci chiediamo effettivamente quanto effettivamente sia una maggior sensibilizzazione dello strumento di diagnosi, quindi una maggiore attenzione a quella che è la sofferenza e il disagio, che effettivamente poi esistono anche da parte di molte persone, piuttosto che magari un'ossessione per la diagnostica, piuttosto che l'inquadramento, piuttosto che utilizzare strumenti che in qualche modo magari sono un po' più semplici rispetto che a interventi pedagogici o psicoeducativi.
Allora, una risposta su questo ce lo dà proprio il DSM nella quinta edizione del 2013, quando specifica che le diagnosi pediatriche, quantomeno sui minori, inserisce delle nuove categorizzazioni di diagnosi. Te ne leggo alcune: disturbi dell'adattamento, sindrome da stress di risposta, deficit di felicità, disturbo limitante la capacità di adattamento alla socialità. Ecco, questi pure, c'è il disordine dirompente della sregolazione dell'umore, disturbi della personalità. Però, ad esempio, il disturbo, quello che ho letto prima, lo li devo leggere perché anch'io faccio fatica a memorizzarli, sono talmente complessi: sindrome da stress di risposta, oppure il disturbo limitante la capacità di adattamento alla socialità, viene applicato come un bollo soprattutto ai minori stranieri, soprattutto a quelli che hanno problemi di alfabetizzazione. Quindi qui esce proprio il paradosso: un bambino straniero arriva in Italia, ha problemi di alfabetizzazione, ma se solo è troppo timido piuttosto che troppo insicuro rischia queste diagnosi qui, alle quali viene affibbiato poi un farmaco. Perché adesso, la diagnosi in sé potrebbe, non è vero, però potrebbe non spaventare, ma chiaramente questo è il punto di partenza. Ma il dato dei minori, ma parliamo anche di bambini di 6, 7, 8 anni, a volte anche di età da scuola materna, assumono psicofarmaci, e non sono psicofarmaci cosiddetti leggeri come qualcuno ritiene, perché il metilfenidato ha lo stesso, una molecola molto simile all'anfetamina. E negli Stati Uniti d'America, se nel, perché noi impariamo tutto ovviamente da oltreoceano, se nel 2000, quando si è lanciato il grido d'allarme per il ritardo italiano, negli Stati Uniti d'America in quegli anni erano 8 milioni i bambini che assumevano metilfenidato, adesso sono più di 11 milioni. Poi questi bambini crescono, il farmaco, oltre a provocare problemi cardiaci, a provocare anche decessi, a provocare diabete e altre patologie organiche, crea anche, detta dagli stessi psichiatri, altre sintomatologie psichiatriche. Quindi poi a quel farmaco viene abbinato un altro farmaco e via dicendo, è un cocktail di farmaci. E poi vengono a dire che dare il farmaco in tempo serve a prevenire l'assunzione di droghe da adulti. Per cui la situazione è questa. Poi cioè l'allarme che noi lanciamo nel libro è anche questo, perché bisogna capire anche il danno che poi fanno i farmaci, questo senza criminalizzare niente nessuno, perché uno deve essere libero di assumere sostanze, però qui parliamo di bambini, non penso che lì possano avere la libertà di scelta su questo, no?
Certo, tra l'altro in realtà, appunto, come dicevate prima, gli stessi psichiatri che si occupano di redigere il DSM nelle varie edizioni, appunto la quinta e l'ultima, e le stesse appunto società psichiatriche, quindi fior fior di ricercatori e ricercatrici, in realtà sono ben consapevoli dei limiti oggettivi della cura farmacologica, psicofarmacologica, e non è un segreto che, anzi, insomma, che gli effetti collaterali, piuttosto che la scarsa efficacia a volte stesso della cura farmacologica a lungo termine o la possibilità di ricadute, sono tutte cose che vengono assolutamente espresse dagli psichiatri stessi, dalle società di psichiatriche. Ciò nonostante, però, appunto, volevo ricollegarmi a un'altra cosa, che in un punto del libro si parla del fatto che nei casi di ADHD gli psichiatri stessi in realtà suggeriscono, nei casi più gravi, che la cura psicofarmacologica debba essere sempre affiancata da un intervento psicoeducativo, che in realtà si rivela anche molto più utile poi a lungo termine e appunto nei casi più gravi. Cioè, nonostante, in realtà, però, l'uso del farmaco non è mai messo veramente in crisi, in dubbio, no? Cioè, nel senso che comunque si parte dall'uso del farmaco e poi si aggiunge l'intervento psicoeducativo, quando in realtà è forse la parte più importante, no?
È una questione economica. È una questione economica. L'intervento psicoeducativo costa. Costa allo Stato se è gratuito, e costa molto di meno lasciare alle famiglie la dipendenza da un farmaco pesante qual è il Ritalin, nome commerciale del metilfenidato, che comunque il suo effetto lo fa. Io non so se poi si parla di dati in generale, non so se ci si rende conto di quello che vuol dire dare somministrare per la ADHD ai ragazzi dai 6 anni in su un qualcosa come una molecola anfetamino simile. Significa, e vado alla domanda che avevate fatto precedentemente, significa in un certo senso è come se ti prendi 10 caffè, e la problematica dell'attenzione si risolve in questo modo. Però nel momento in cui stiamo parlando di età evolutiva, precludi all'allieva, perché sono in classe, ma in realtà sono bambini, ragazze, e precludi alla persona di trovare in sé, dentro di sé, nell'evoluzione, nel rapporto soprattutto con l'ambiente che ti sta intorno, le motivazioni per superare il tuo momentaneo malessere, ecco, la tua disattenzione, che può essere momentanea, può essere per tutta la vita, perché sei portato a fare cose, per esempio, che non richiedono attenzione. Può essere di tanti tipi, ma può essere anche superata. Nel momento in cui ti do il farmaco, ti fa stare attento a 6, 7, 8 anni, ti faccio un danno incredibile, perché ti precludo la facoltà di evolvere, di andare avanti, di trovare in te stesso o nel rapporto con il tuo gruppo dei pari, famiglia, insegnanti,
di trovare la soluzione o la via che poi prenderai quando sei più grande. Ecco, io penso che sia questo uno dei mali più grossi di questa problematica degli psicofarmaci e della medicalizzazione precoce.
Oltre forse alla deresponsabilizzazione anche da parte sia di genitori e di insegnanti.
Certo, il danno però è sempre quello dei ragazzi e delle ragazze, il danno è loro.
Certo.
Ecco.
No, grazie. Non volevo interromperti, se avevi ancora da aggiungere vai, scusami.
Un'altra cosa che volevo aggiungere sulla medicalizzazione, quando si parlava prima di stranieri, il Ministero dà i dati anche proprio sulla medicalizzazione, sulle disabilità degli stranieri, non si capisce, non l'ho mai capito questo dato. Mentre abbiamo visto prima le disabilità sono del 3,5% sugli italiani, il dato schizza al 5% negli alunni stranieri, il che a me pone mille problemi. Perché? Perché gli stranieri sono più disabili degli italiani? O hanno deciso dall'Africa, dall'Asia, di mandare in Italia solamente quelli con disabilità, con una specie di rupe taspea, no? Oppure c'è qualcosa che non torna.
Evidentemente è più facile di bollarlo in quella maniera.
Evidentemente, i dati di difficoltà degli alunni stranieri, che possono essere quelli della lettoscrittura o semplicemente della lingua, vengono interpretati come disabilità. Io lo leggo così.
No, certo, infatti assolutamente, anche perché abbiamo già parlato spesso magari per quanto riguardava persone magari più adulti, quindi più grandi, anche del fatto della ricorrenza di alcune diagnosi, come per esempio la diagnosi borderline per un sacco di persone migranti che vengono appunto classificate come persone borderline semplicemente perché magari non hanno nessuna persona con cui parlare la lingua, piuttosto che semplicemente si trovano catapultate in una realtà completamente diversa o hanno storie di violenza alle spalle che nessuno è in grado di a quanto pare capire e a me ha fatto molto riflettere quest'ultima cosa che hai detto per quanto riguarda i bambini migranti di seconda generazione o che sono da poco arrivati sul territorio italiano e soprattutto leggendo quelli che sono i BES, cioè correggimi se sbaglio, i bisogni educativi speciali che sono citati sulle pagine anche del MIUR come sostanzialmente una categoria ombrello che sembra in qualche modo cercare di ridurre tutte quelle che sono le difficoltà che loro definiscono socioculturali, che anche qui cioè, è un cappello gigantesco sotto cui stanno il lutto piuttosto che la lingua, piuttosto che la genitorialità, piuttosto che immagino mille altre cose. Quindi ecco, anche rispetto a questa cosa vedevo che sia nei vostri contributi che sulle pagine del Ministero è segnalato questa cosa di ADHD e disturbi specifici dell'apprendimento e BES, che poi diventa la panacea di tutti i mali e di tutta la diagnostica, poi immagino.
Oh, questo qui ci intrufoliamo nel mondo degli acronimi scolastici e medici, che è veramente difficile uscirne vivi. BES, i bisogni educativi speciali, sono tutti, comprendono disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e i cosiddetti bisogni educativi speciali di terzo tipo, dopo disabilità e DSA. Quindi sarebbero tutti i bisogni educativi speciali. Quelli di terzo tipo, ovvero quelli socioculturali, che dicevi te, non hanno un nome specifico, ma sono chiamati BES di terzo tipo, bisogni educativi speciali to cure. Ed è una categoria ombrello, ed ha a che fare con la classificazione scolastica, perché tutti e tre questi gruppi, e qui vado un altro ordine di problemi, tutti e tre questi gruppi, disabilità, DSA e BES di terzo tipo, socioculturali, hanno un trattamento speciale all'interno della scuola, che non è una didattica, è anche una didattica particolare e mirata, diciamo anche questo. Però hanno dei documenti che si chiamano piani didattici, che sono individualizzati, sono dedicati ad ogni singolo allievo. Che vuol dire questo? Che anche il lavoro dell'insegnante in questo modo perde una caratteristica fondamentale, che è quello di essere una didattica in evoluzione. Quando io come insegnante devo seguire pedissequamente, perché c'è l'incubo dei ricorsi, che è una cosa che gli insegnanti fa molto paura, c'è un patto legale proprio giuridico firmato e controfirmato da famiglie e scuola, per cui l'insegnante è obbligato a fare un certo tipo di didattica, è solo quella. Faccio un esempio: disturbo specifico apprendimento di lettura, no? C'è scritto sempre nel patto didattico firmato e controfirmato, che ha valore legale, non devi far leggere ad alta voce al ragazzo o alla ragazza. Questo a volte è vero, ma lo vedo io come insegnante, altre volte invece provoca dei danni, perché se il mio allievo con dislessia ha difficoltà a leggere, ma riesco a creare un clima in classe per cui la sua lettura stentata è ben accettata ed è incoraggiata ed è ben vista dai compagni di classe e dall'insegnante, la lettura ad alta voce in classe può fare solo che bene all'autostima del mio ragazzo. Quindi stabilire una volta per tutte in un patto giuridico, io non so se riesco a esprimere, a farmi capire bene, perché mi rendo conto che sono cose scolastiche molto, però ha a che fare tanto con il lavoro in classe e soprattutto con quello che ricade poi nella vita della persona che abbiamo davanti. Se io impedisco al mio ragazzo, perché ha dislessia, di leggere in classe per tutta la vita, secondo me gli faccio più male rispetto a trovare nel percorso e nell'evoluzione il momento giusto per farlo. Solo che se lo faccio devo avere paura di qualcuno e mi fa un ricorso.
E poi ci va di mezzo anche la libertà di
insegnamento, certo, in questa maniera. Certo.
Sì, ed è una sorta di, diciamo, burocratizzazione di quella che invece dovrebbe essere una normale, come dire, da un lato, diciamo, una normale empatia tra esseri umani, no? Il comprendersi nelle situazioni specifiche e non nelle situazioni astratte, come invece è tipico della burocrazia, e dall'altro lato vuol dire anche annullare tutta una serie di competenze specifiche che hanno educatori, educatrici, insegnanti, maestri, maestre, insomma tutti quei professionisti formati nel mondo dell'educazione, insomma psicodinamica o insomma dell'educazione, della psicoeducazione. Vuol dire annullare completamente tutte le competenze specifiche di questi professionisti formati appunto per adattarsi anche alle singole esigenze, no?
Sì, perché poi dopo entrano a gamba tesa i medici, le mediche, eccetera, che con la loro competenza che sovrasta tutto e tutti e tutte, e in qualche modo appunto poi le competenze che appunto magari come le vostre sono, e si vede anche da quello che insomma dal portato delle cose che ci state dicendo, sono molto più specifiche da un certo punto di vista, anche perché più situate, perché più relative al contesto effettivamente poi dove la persona si deve in qualche modo si deve educare, deve fare la sua educazione sul percorso educativo, e invece poi appunto di nuovo arriva dall'alto questa cosa, no?
Sì, esattamente, proprio questo. Io voglio collaborare con i medici e le mediche, nel senso non ho nulla in contrario al fatto che in situazioni di gravità, in situazioni di effettivo disturbo, di effettiva disabilità, mi dicano, comunque mi facciano un quadro della situazione, però poi sono anche in un certo senso, voglio poter lavorare nel mio ambito con i miei mezzi, ecco, non voglio che qualcun altro sconfini così fortemente come sta avvenendo, perché il problema è questo. Qui stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone che sono caratterizzate proprio da queste diagnosi che gli stessi neuropsichiatri e medici, c'è un dibattito vivissimo anche fra di loro. Io tendo spesso a non entrare nel dibattito mi sembra a me di fare il contrario, no? Di mettere lo zampino su quello che non è la mia competenza. Però posso dire che anche fra loro c'è un dibattito enorme sull'eccesso di diagnosi. Tanti di loro parlano di difficoltà per quanto riguarda i disturbi specifici dell'apprendimento, di difficoltà risolvibili col rapporto familiare, con il gruppo dei pari, con gli insegnanti, e non con la diagnosi e non con il piano didattico personalizzato, quindi difficoltà e non di disturbi. La diagnosi del DSA è molto difficile da fare, e ultimamente fra l'altro non viene fatto neanche più direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale, ma di studi privati poco controllati, che anche se poi sono quelli che vengono resi noti dai siti della regione, solo loro potrebbero farli, e spesso sono copia incolla l'uno con l'altro. Non sono io che le dico queste cose qui, sono neuropsichiatri come Michele Zappella, che è uno dei più importanti tra gli altri neuropsichiatri italiani, che ha scritto tantissimo per quanto riguarda anche qui l'eccesso di diagnosi di autismo, e noi siamo in prima linea a vedere i disastri che questa medicalizzazione spinta sta provocando nelle scuole e soprattutto nei nostri allievi e nelle nostre allieve.
Certo, infatti una cosa che non so, mi veniva in mente adesso, anche per in qualche modo coinvolgere gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari effettivamente poi lavorano nelle scuole piuttosto che in ambienti educativi di altro tipo, volevo chiedervi un po', vista la vostra esperienza e tutto quello di cui stiamo parlando, secondo voi qual è la possibilità di in qualche modo intervenire per rallentare o almeno in qualche modo criticare un po' questo sistema che è troppo accelerato verso la direzione della diagnostica? Anche perché se non mi sbaglio, leggevo poco fa sul sito del MIUR che per esempio quando si devono fare i piani didattici specifici per le persone a cui viene fatta una diagnosi, questa cosa passa sempre dal consiglio di classe, se non mi sbaglio, o comunque immagino che ci siano delle modalità, dei tentativi. Anche tu, Chiara, nel tuo libro comunque parlavi di una sorta di coinvolgimento anche di tutto il corpo docente, che in qualche modo non è stato in grado di ammortizzare quella botta che è arrivata del sistema psichiatrico. Quindi volevo anche un po' capire, anche perché tanto amico fanno gli insegnanti, e quindi magari poteva essere utile.
Allora, i livelli sono, adesso bisogna entrare nello specifico di come poi avvengono queste cose. Ad esempio, se un insegnante riceve da parte di un genitore la richiesta di compilare il test, adesso gira molto il Conners piuttosto che, comunque i Conners sono dei principali che sta girando, bisogna che gli insegnanti sappiano che non sono assolutamente obbligati. Ecco, perché poi sembra che, capito, tutto sia dovuto e tutto no. L'obbligo da parte degli insegnanti della compilazione di questi test, ad esempio, non c'è. Poi, in maniera generale, per rispondere a una delle tue considerazioni, mi verrebbe da dire che bisogna fare in modo che il lato educativo, pedagogico, riesca in qualche maniera a essere prevalente. Perché altrimenti il corpo insegnante e probabilmente anche noi in generale come società, perché bene o male tutti noi abbiamo un ruolo, no? Abbiamo bambini, amici, parenti, eccetera, eccetera, abbiamo sempre a che fare con i minori, soprattutto io mi riferisco sempre ai bambini più piccoli, non lo so, è importante questo tipo di approccio, cioè che il linguaggio medicalizzante non sia prevalente mai, anzi proprio abbandoniamolo totalmente e giudichiamo, anzi non giudichiamo proprio, insomma valutiamo quella che è la relazione col bambino, con tutta la responsabilità che da adulti dobbiamo avere, e dobbiamo proprio allontanare i paradigmi psichiatrici sia nel linguaggio che nelle formule, proprio perché io sento troppo, anche in situazioni che non sono quelle scolastiche, in generale, no? Anche chiacchierando del più del meno, che tutti quanti si fanno grande di questo linguaggio che viene proprio dal DSM. Non riusciamo, sembra che non ci sia la possibilità di definire un qualsiasi malessere, una qualsiasi incomprensione nella relazione, se non tramite questo giudizio che parte dal paradigma psichiatrico. Ma questa cosa mi spaventa molto. Per cui forse dobbiamo partire proprio anche più alla base su questo. Poi nell'ambito invece scolastico, passo la parola ovviamente a Sebastiano, perché anche a livello sindacale penso che si possa fare qualcosa di molto importante.
Allora, per quanto riguarda le disabilità, arriva la diagnosi e noi insegnanti dobbiamo applicare quello che è fare un PEI, un piano educativo individualizzato, e seguire le regole che nel PEI vengono espresse. Va detto che il PEI nasce da un lavoro di collegamento è un documento anche abbastanza libero, ecco, ci permette di muoverci molto bene. Per quanto riguarda i disturbi specifici dell'apprendimento, anche qui arriva la diagnosi e noi dobbiamo fare un PEI, che spesso è un copia e incolla, un piano didattico personalizzato, in questo caso PDP, che è un documento che arriva quasi fatto totalmente dalla istituzione medica. Per quanto riguarda invece il BES di terzo tipo, il consiglio di classe ha la facoltà di applicare o meno il PDP. E questa è una cosa che si sa poco, io insisto molto sul libro, e quando parlo in pubblico metto sempre in evidenza questa opportunità che abbiamo di comunque scegliere se fare o no un piano didattico personalizzato per bisogni educativi speciali di terzo tipo, e di spiegare e comunque di basarci di più sulla libertà di insegnamento, e quindi saper individualizzare senza bisogno del documento che ricade anche sulle spalle del ragazzo, non è solamente una cosa che riguarda la nostra professionalità, perché quando tu hai un PDP hai dei compiti diversi dagli altri, delle verifiche diverse dagli altri, e i tuoi compagni semplicemente vedono che hai un compito diverso dagli altri. Il ciò provoca uno stigma con cui noi abbiamo a che fare, un abbassamento dell'autostima che può avere conseguenze anche importanti nel percorso dell'allievo. L'altro aspetto che ci mette in primo piano è quello della compilazione dei test. I test non siamo assolutamente obbligati a farli, soprattutto per quanto riguarda la DHD. La DHD, fra l'altro, rientra nei BES di terzo tipo, quindi anche per la DHD non siamo obbligati a fare un piano didattico personalizzato. Io, tanto per, non lo so, per ridere, ma non si ride di queste cose, vi dico alcune delle domande che sono all'interno dei test che arrivano alla nostra, e che servono appunto a noi insegnanti. Ci danno questi test di osservazione che vengono poi presi dai neuropsichiatri. Attraverso questi test sono uno degli elementi per arrivare alla diagnosi. Le domande sono: quanto è felice? Cioè, non so se ci si rende conto di quante implicazioni possono essere evocate da una domanda del genere.
Certo.
A crocette si risponde poi da una scala da 1 a 7. Forse discute in modo polemico, ci sono poche cose che lo divertono, è insolente, ribatte agli insegnanti. Ma queste domande mettono in discussione anche il ruolo dell'insegnante, perché cioè non riguardano probabilmente solo il ragazzo, perché se l'insegnante è un insegnante che veramente non sa fare il suo lavoro, io sono dalla parte del ragazzo che risponde e si batte all'insegnante, è disobbediente, oppure cose come fuma, mastica e sniffa tabacco, ruba affrontando gli altri, ad esempio aggressione, scippo, rapina a mano armata, taccheggio, falsificazione, oppure evita o prova avversione per cose che richiedono molto sforzo o non sono divertenti. E grazie, mo te lo dicevo. Questo è il livello.
Sì, cioè, palesemente, almeno insomma dal mio punto di vista, c'è una palese tensione nel responsabilizzare la persona diagnosticata di una serie di problemi che riguardano le relazioni, che riguardano la società, che riguardano il sistema in cui viviamo, il mondo in cui viviamo, il modo in cui gestiamo le relazioni, la scuola stessa, gli insegnanti stessi, come dicevi tu prima, e tutta questa serie di complicate relazioni, complesse, vengono invece buttate dalla responsabilità appunto a un ragazzo, una ragazza che non sa adattarsi abbastanza o comunque non è abbastanza resiliente nei confronti di un mondo che è palesemente malato da tanti punti di vista.
Può aggiungere una cosa?
Sì, al volissimo, perché dobbiamo chiudere purtroppo.
Certo. Il bugiardino del Ritalin specifica: non esistono test clinici di accertamento della patologia. E poi, se volete un'ultima chicca, visto che siamo in chiusura, Eisenberg, che è uno dei è lo psichiatra, il principale psichiatra che ha guadagnato un sacco di diritti avendo trovato il nome della DHD, in punto di morte si è pentito e ha detto: la DHD è un esempio di malattia fittizia.
E una cosa simile l'ha detta Conners, che è uno dei firmatari invece di uno dei questionari, dei test appunto di valutazione della, della diagnosi che vengono distribuiti. Cioè, prima ci guadagnano sopra e poi dicono scusate, abbiamo scherzato.
Certo, e poi come diciamo spesso non è possibile parlare di una patologia, di una, un disagio, una sofferenza senza tener conto che effettivamente viviamo nella società dell'attenzione in cui l'attenzione è capitalizzata davanti a degli schermi che richiedono sempre la nostra attenzione e veniamo anche vendute e venduti nel nostro tempo libero attraverso dei dispositivi che appunto ci tengono incollati soprattutto quando siamo molto piccole. Quindi niente, vi ringraziamo veramente tantissimo, ci dispiace perché ci sarebbe ancora molto da dire, però speriamo di risentirci.
Sono è vero, fanno fatica, facciamo fatica anche noi a sintetizzarli.
Sì, purtroppo i tempi radiofonici ci impongono la sintesi, però sarebbe bello risentirci per approfondire ulteriormente le vostre bellissime ricerche. Lanciamo appunto il libro Divieto d'infanzia di Chiara Gazzola e Sebastiano Ortu, edito da BFS Edizioni nell'edizione riaggiornata, cioè aggiornata del 2018. Vi mandiamo un grande saluto e risentirci presto.
Siamo
sulle...
disponibili a presentarlo ovunque ci chiamano. Sappiamo che ogni volta nasce sempre un bel dibattito, sono occasioni anche per noi proprio per imparare tante cose.
Va bene, grazie mille, a presto.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ciao.